Ecco, il tema di questi incontri era un temino da poco, l'amore. Una parola che dicevo forse andrebbe tolta dal vocabolario perché amore oggi vuol dire tutto. E il primo incontro abbiamo fatto su San Paolo il passaggio dalla legge all'amore. La legge è importante, ma ce l'hai già scritta nel cuore, pensate ai 10 comandamenti, ma Paolo, che obbediva alla legge, ammazzava o perseguitava le persone. A un certo punto ha avuto un incontro, una illuminazione, uno squarcio di luce, una voce che sente: Paolo, perché perseguiti me? Chi sei tu? Sono il Cristo che tu perseguiti. Lui perseguitava i cristiani. Gesù si identifica con il suo popolo. E da quel momento c'è questo cambiamento in San Paolo, perché capisce che Gesù è il Messia, capisce che al centro di questo progetto c'è un amore che ha dato tutto, perfino il proprio sangue, non ha tenuto niente per sé, è morto in croce per me, in questa pazzia di Dio. Ai Corinti dice la stupidità di Dio. Quello che è stupido davanti agli occhi degli uomini è diventato più sapiente della sapienza degli uomini. E la conclusione sua è questa. È successo questo perché mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non mi ha amato perché sono giusto, ma per farmi giusto. Ero sbagliato e mi ha fatto giusto. Mi ha dato l'esempio. Mi è vicino. Ecco il tema della giustificazione in San Paolo. Non mi ha amato perché ero bravo, mi ha amato perché diventassi buono. E questo anche a livello educativo è molto, molto importante anche per noi. Ecco. Allora l'amore è al centro di tutto. E senza l'amore, dice San Paolo, sono come un campanone che suona. Il suono sparisce dopo qualche secondo. Se tutte le devozioni, le generosità non è motivato dal desiderio di amare, tutto è inutile per te. Una giustizia, ad esempio, senza amore rende insensibili. Un'intelligenza senza amore rende furbi, scaltri. Una gentilezza senza amore rende ipocriti. Una verità senza amore rende ingiusti. Una conoscenza senza amore rende saccenti, uno che sa tutto. Un potere senza amore rende violenti. Un onore senza amore rende presuntuosi. Un possesso senza amore rende avari. Una vita senza amore è priva di senso. E questo era il primo incontro che abbiamo fatto. Il nostro problema, dice San Paolo, cosa significa amare? Come fare? Non si vede l'amore, dice Paolo, se ne vedono i segni. Non vedo la corrente elettrica, vedo la luce che illumina la mia stanza. Paolo, quando pensa all'amore, pensa sempre a Cristo che ha amato e ha dato tutto se stesso. Guardate a quale prezzo siete stati riscattati, dice, prezzo del suo sangue. Quindi l'inno all'amore si può anche tradurre: Cristo è paziente, Cristo è benevolo, Gesù perdona, Gesù non è invidioso, eccetera, eccetera. Ecco, detto questo, vediamo quelli che sono i pilastri o gli ingredienti dell'amore. Io ho fatto un'immagine l'altra volta, qualche mese fa, pensiamo alla cattedrale di Fidenza, ai pilastri della cattedrale di Fidenza. Ce ne sono due davanti, dove ci sono i leoni che introducono, poi ce ne sono sette dentro e poi c'è l'arcata finale, che è l'ottava arcata, dove c'è l'abside. Ecco, pensate a incamminarci in questo appunto cammino che noi chiamiamo inno, tanto è bello. Si può cantare, è poetico, ma Paolo lo chiama: vi insegno la via, la migliore di tutte. la via. Quindi è un cammino in cui ognuno parte dal posto in cui è per andare avanti passo dopo passo. Allora, l'altra volta, l'ultimo incontro, abbiamo visto i primi quattro pilastri, i primi due, quelli sui leoni, e poi siamo entrati nel Duomo. Ecco, i primi due sono: l'amore è paziente e l'amore è benevolo. Ho tradotto: amarsi con pazienza, chi ama non ha fretta. A livello educativo, dicevo, si ottiene la gallina covando l'uomo, l'uovo, non rompendolo. Con il tempo e la pazienza la foglia di gesso diventa seta, dice un proverbio cinese. Ecco, allora, la pazienza, chi ama è paziente, a livello educativo, ma anche a livello di rapporti, pensate sul lavoro, pensate nella coppia, la pazienza. Il primo pilastro che mette è la pazienza. Il cucciolo d'uomo è il cucciolo che ha bisogno di più tempo per diventare grande. La pazienza dei genitori deve essere come il tubetto di dentifricio, che schiacci, schiacci, un po' ce n'è sempre. L'amore è paziente. Vado un po' a slogan oggi. Quindi, l'amore è benevolo, l'amore ha un cuore grande. Se pazienza è sopportare, benevolenza è supportare. Avere appunto un cuore grande. L'amore è longanime, vede lontano. Poi il terzo pilastro: l'amore non è invidioso né geloso. E ho tradotto: amare tanto da lasciare libero l'altro. Ecco, la nostra società, dicevo, si basa tutta sull'invidia. Se cadesse l'invidia, cadrebbe il mondo dei consumi. Ecco, allora, a livello di relazioni che si stanno trasformando nella fonte principale di ansia e di anche di ambiguità a volte, perché c'è un continuo paragone con l'altro, ecco, allora smettiamo di continuare a paragonarci con l'altro, sopravvalutando l'altro o svalutando l'altro. Finché una coppia, una persona, una famiglia si continua a paragonare un'altra, non trova pace. E a livello di coppia, dicevo, a proposito della gelosia, del non essere dei pezzi di mastice, ma come dice Gibran in una sua poesia, dice di essere come le colonne del tempio che si innalzano a distanza, o come il cipresso e la quercia che non crescono l'uno all'ombra dell'altro. Ecco, di essere a se stessi pur camminando insieme, pur sostenendo il tempio che è la nostra casa. Il quarto, vado veloce perché è una ripetizione, era amarsi con umiltà. L'amore non si vanta e non si gonfia. Significa che i coniugi, una brutta parolaccia, una brutta parola che è sottomissione, oggi i giovani non vogliono, si sposano questa parola, non la vogliono sentire molto, invece è una parola fondamentale che San Paolo usa: siate sottomessi gli uni gli altri, anche all'interno della comunità. E a livello di coppia, il coniuge è una parola latina che significa proprio tirare lo stesso giogo, sottomettersi allo stesso giogo per tirare l'altro avanti. Ecco, allora attenzione all'essere critici, dicevo che l'essere critici è un po' come la microchirurgia, un'arte complessa. Ecco. Okay. Ecco, adesso entriamo invece nei temi di oggi. Sono sei i pilastri che vi devo presentare oggi, ho gli ingredienti. Vado un po' a slogan, adesso lasciate stare pure il foglio, sul foglio c'è molto, poi c'è anche il libro là in fondo se volete ancora di più approfondire, con testimoni, con preghiere, eccetera, ma già sul foglio ho scritto abbastanza per l'estate e per tutte le estati che verranno. Allora, il quinto pilastro era: l'amore non manca di rispetto. Ho tradotto: amarsi con tenerezza. Davanti a queste cose io per primo mi sento piccolino, Per fortuna non c'è uno specchio, nessun specchio qua per specchiarsi, perché ci sentiamo un po' piccoli, perché chiaramente è la meta a cui arrivare, una meta che durerà, dicevo già l'altra volta, semplicemente per l'eternità, perché Dio ama e mai sapremo amare come ama Dio. E quindi sarà un cammino continuo verso una gioia continua per una relazione sempre più bella, più buona, più intensa tra di noi. Ecco, allora, rispetto deriva dal latino respicere, è capacità di sguardo, di ascolto, di considerazione. Il rispetto implica la stima. La stima, se le persone si sentono stimate, accettate, onorate, riscoprono la propria dignità. Anche non c'è nessuno che non sappia far niente. Baden-Powell, il fondatore dello scoutismo, diceva che un 5% di buono ce l'hanno tutti. Basta trovare la chiave di questo 5% di buono. Per voi che lavorate con i bambini, con le situazioni difficili, eccetera, o che insegnate, c'è sempre il ragazzo problematico, eccetera, no? C'è un episodio di San Giovanni Bosco che è molto bello, mi piace ogni tanto raccontare, non l'ho preparato ma mi vengono. E a un ragazzo che era un caratteriale, non voleva nessuno, no? Gli aveva chiesto di entrare nel suo gruppo, nella comunità, lui li faceva alloggiare lì, gli dava un mestiere, gli insegnava. Allora gli dice: a te ti piace studiare? No, non mi piace mica studiare, ma sai fare qualcosa? Il muratore lo sai fare? No. Il contadino? Nemmeno. In tipografia ti piacerebbe? No. Allora San Giovanni Bosco ha un'intuizione del grande educatore qual era, uno dei più grandi educatori della storia, e gli dice: sai fischiare? E quello dice: sì, so fischiare, prova. Bravissimo, vieni. Ecco, il 5% di buono da cui è partito per dare stima, onore, rispetto a questo ragazzo che poi è diventato un grande. Ecco, a livello di matrimonio, quando ci sposiamo, diciamo: ti rendo onore, prometto di onorarti, è questo. In tutte le situazioni della vita, nella buona, nella cattiva sorte, nella malattia e nella salute, è un impegno enorme. Ecco, qualcuno ha detto: tratta tua moglie, qui se ci fosse mia moglie avrebbe qualcosa subito da dire, dice: tratta tua moglie come se fosse un puro sangue e non sarà mai una donna rozza. Bellissimo, eh? Amare qualcuno infatti significa rivelargli la sua bellezza, e questo. Ecco, allora la tenerezza è una cosa che viene immediatamente davanti agli occhi quando vediamo un bambino, no, ma tutti abbiamo bisogno di coccole e di tenerezza. Ecco, si manifesta in gesti di attenzione, rapporto delicato, una carezza, uno sguardo. L'amore non ammette le cattive maniere, è questo il rispetto. L'amore non ammette le cattive maniere. Dice: ci siamo separati perché eravamo così diversi, ma non è il motivo per cui vi siete innamorati di essere così diversi, siamo diversi, camminiamo se ci rispettiamo nella diversità. Sesto pilastro, l'amore non cerca il suo interesse. Ho tradotto amare condividendo tutto. Condividere significa semplicemente dividere con. Dividere cosa? In famiglia tutto, lo spazio, il denaro, il tempo, l'attenzione, i gesti di affetto. Ecco, mi fermo soprattutto, anche se ho fatto una catechesi alle famiglie che hanno fatto la chiesa quest'anno, no? Mi ero fermato molto sul tempo, avete portato poi l'orologio, no? Le famiglie della Cresima hanno portato come simbolo un grande orologio, no? Perché la cosa più difficile è dare tempo. Una ragazza ha scritto: il nome di mia madre, affanno. Affanno. I genitori sempre di corsa. Papà, mi dai 25, quanto guadagni in un'ora? 25 euro, me li dai? Genitore: come 25 euro, cosa vuoi andare a fare? Papà, così mi compro un'ora del tuo tempo, così sto con te e tu stai con me. Sono così delle battute, degli episodi, no? Ma per dire quanto oggi viviamo di fretta. E Antoine de Saint-Exupéry, che ha scritto Il Piccolo Principe, che è un capolavoro assoluto, dice, mette in bocca al piccolo principe questo insegnamento: è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Ci sono tante rose, ma quella è la più importante perché gli hai dedicato il tempo e tu sei diventato responsabile della tua rosa dedicando il tempo. Ecco, poi mi fermo ancora su un altro aspetto della condivisione che viene sempre un po' messo in disparte, che è la condivisione delle emozioni e degli affetti. È molto importante la solitudine e il cancro di questa società. Si può essere soli dappertutto, sul lavoro, in famiglia, in parrocchia. Ecco, allora, quando riusciamo a condividere, superiamo, cioè, ci sono i miracoli. Un dolore condiviso si dimezza. Una gioia condivisa si moltiplica. Racconto sempre anche questo episodio a una signora che era 10 anni, che era sposata, a proposito della condivisione, gli è stato chiesto quali sono le parole più belle che suo marito le ha dette in questi 10 anni con i 2 o 3 figli che avete fatto insieme. E le parole più belle, lei ha risposto, me le ha dette di notte. E sono state: quando il bambino piange, lascia stare, vado io. Queste sono le parole più belle che mia moglie mi ha detto in questi 10 anni, mio marito mi ha detto in questi 10 anni. Settimo pilastro, qui casca l'asino: l'amore non si arrabbia, non si adira, cioè amarsi con mitezza. Paolo, che era un peperino, si è arrabbiato tante volte e anche in alcuni scritti che lui dettava va un po' fuori dalle righe. Chiama cani i suoi avversari, ad esempio, no? Devo venire a voi con il bastone. Cioè, ci sono dei momenti in cui si arrabbia molto. E quindi la conclusione è un po' questa: litigare è inevitabile. Proprio perché siamo diversi, litighiamo. Il problema è sapere ben litigare. Infatti Paolo dice: l'amore non si irrita inutilmente. E ai genitori dice: state attenti a non esasperare i vostri figli. E poi dice un'altra cosa molto interessante: che prima del calare del sole ci sia la riconciliazione. Cioè, arrabbiatevi senza peccare, dice, cioè non andando fuori dei limiti, e prima del tramonto del sole riconciliatevi. Andare a letto dormendo tranquilli, sapendo che c'è una riconciliazione. Perché quando ci si arrabbia si urla, anche se si è vicini col dito sotto il naso uno dell'altro? Diceva un padre del deserto: perché i cuori si allontanano. I cuori si allontanano. E più i cuori sono lontani, e più la voce cresce. Tant'è vero, dice, che quando 2 sono innamorati, si tengono mano nella mano, si bisbigliano qualcosa o addirittura tacciono. Ecco. E io faccio sempre quest'altro esempio, no? Che il litigio, noi siamo legati come un filo, questo vale anche quando parlo del perdono con i ragazzi. Siamo legati con un filo gli uni agli altri, con un filo anche a Dio. E quando ci arrabbiamo, a volte questo filo si spezza. E il perdono è un riannodare, e quindi se c'è questa capacità ci sentiamo anche più vicini. L'importante è non lasciare spezzato il filo, perché allora sì, ognuno va per la sua strada. Attenzione anche con i figli, e non esasperare, no? Le parole tritolo. Ci sono delle parole che sembrano innocue, ma che tutti, almeno una volta, abbiamo detto nella nostra famiglia, nella nostra vita, altrimenti siamo da mettere sull'altare. come santi. Tra marito e moglie anche con i nostri figli, no? Sei come tuo padre, sei come tua madre. Io ne avevo fatto un elenco, poi l'ho perso, ma ogni tanto in famiglia, no? C'è un fogliettino e scrivo, che poi mi... Perché lì c'è dentro la vita. In questa casa, se sapessero cosa succede in questa casa, te l'avevo detto che io sbaglio sempre, decidi tu. Fai pure di testa tua, io ti ho avvertito. Pure sei sempre la solita, sei sempre il solito. Te lo dico per l'ultima volta con il figlio, ma no? Col carattere che hai, questa... Bene. Ecco, il figlio non è come il caffè che più lo mandi giù, più ti tira su. Il figlio, più lo tiri giù, più resta giù. E una attrice americana ha detto, siccome estate facciamo anche qualche battuta, no? Mia figlia mi ha detto che sono una stronza. Mia figlia adolescente mi ha detto che sono una stronza. Però mi ha detto anche che mi vuole bene. Però mi ha detto anche che non vorrebbe mai diventare una donna come me. Insomma, abbiamo un normalissimo rapporto madre-figlia. Questa è la posizione. Ecco, quindi non prendersela se a livello adolescenziale, ad esempio, ci sono in mezzo, no? I figli contrastano, perché fa parte un po' del loro modo per essere autonomi. Ottavo, amarsi con indulgenza, cioè, ne ho già accennato, l'amore non tiene conto del male ricevuto. Il filo che si accorcia quando io riannodo è il tema del perdono, sul quale c'è tutto un anno di catechismo, i genitori si sono trovati una volta al mese, proprio sempre solo su questo tema, ed è stato, hanno detto, incontri molto interessanti, perché senza perdono cosa saremmo? Quante volte mia moglie mi ha perdonato anche oggi, quante volte la devo perdonare con mio figlio, quante volte mio figlio mi dovrà perdonare pensando all'educazione, alle cose che gli ho dato, come sono stato, proprio perché sono una persona limitata. Senza perdono non potremmo vivere. Ecco, Dio è amore che perdona. Quando Gesù andava dai peccatori, o dagli emarginati, o dai pubblicani che erano considerati i ladri, i bastardi di allora, impossibile che si salvassero, e lui va a casa loro, quindi diventa loro amico, mangia con loro, Gesù spiega dicendo che prima di tutto il medico va dai malati e non dai sani, lui si considerava un medico. Gli altri, i farisei, erano già sani per conto loro, puri, i santi, separati, perfetti. E poi dice che fa un paragone, e paragona Dio al sole e alla pioggia. E dice Dio è come il sole, perdona perché ama e non può far altro che amare, come il sole non può far altro che splendere. Non è che in un campo del cattivo il sole non splende, nel campo del buono il sole splende dappertutto e la pioggia bagna dappertutto. E così è Dio. Ecco, allora a livello spirituale, a livello di comunità, noi non siamo la comunità degli eletti, siamo la comunità dei santi perché santificati, Paolo chiama le comunità santi, ma no, non perché erano perfetti, perché sono stati santificati dal sangue di Cristo, dal battesimo. Il cristiano non è un santo, ma è un peccatore riscattato, redento. Ecco, la Chiesa non è la comunità dei perfetti, ma la comunità delle persone che si sanno perdonate da Dio in Gesù. Ecco, il tema, su questo tema bisognerebbe fare incontri, insomma, perché è un tema enorme. Il perdono è un dono è un super dono. E bisogna stare attenti molto quando si parla di perdono, no? Anche in televisione c'è un'invasione a volte di queste cose che mi irritano molto, no? Gli è stato ammazzato il marito no, dalla camorra, mafia, eccetera, gli vanno vicino col microfono, lei perdona, aspetta un attimo, ha bisogno di tempo, questo lo dicevo già l'altra volta, no? Ecco, il perdono non si può imporre, non puoi dire tu mi devi perdonare, è un atto libero. Non significa cancellare, diventare smemorati, ma significa amare l'altro com'è, difetti compresi. Cioè quello che c'è stato, il male fatto, la cicatrice c'è, va superata. Significa, diceva Martin Luther King, che tra me e chi mi mette bombe nella mia casa non c'è odio verso nei suoi confronti. Non posso accettare questo, combatto per questo, cerco la giustizia su questo, faccio le marce della pace, ma non c'è odio nei miei confronti, perché l'odio distrugge e solo l'amore crea. Fateci quello che volete, noi vi ameremo sempre. 1968, 2009, morto nel 68, 2009, che avrebbe detto che un presidente nero andava presidente degli Stati Uniti. Ecco. Sì. Forse le parole più difficili da dire in famiglia sono proprio queste. Mi dispiace, ho sbagliato, puoi perdonarmi, scusami, forse sono le parole più difficili. Non cambia il passato ma dilata il futuro. Non esiste infatti un momento più gratificante di quando una persona è perdonata o dona il perdono alla persona amata. Nono pilastro. L'amore non gode dell'ingiustizia. Su questo non mi fermo più di tanto, perché significa amare insieme altri. Amare insieme altri. Una coppia di sposi giovani va dal suo maestro di spiritualità e chiede: cosa dobbiamo fare perché il nostro amore duri? Il maestro risponde: amate insieme altre cose. Cioè la coppia chiusa scoppia. Ecco, allora l'importanza di formare una coppia aperta il più possibile, comunque aperta ai problemi del mondo. Oggi viviamo in un mondo profondamente ingiusto. L'amore non gode dell'ingiustizia. Allora, in parrocchia, nella nostra società, sono mille i modi per essere sensibili a questo mondo che è fondamentalmente ingiusto. Diciamo che più di metà delle persone nel mondo vivono con un euro e mezzo al giorno, e che solo questo, e che una mucca della comunità europea, la mucca della comunità europea ha una sovvenzione di 2,5 euro al giorno. Forse è meglio nascere mucca in Europa che persona nel terzo mondo. Ecco, questo lo diciamo non per vergognarci, ma perché il movimento, possiamo proprio dire così, la valanga che è nata dal cristianesimo ha cambiato il mondo, che è la pietas, che non conoscevano gli antichi. Il perdono, la pietà, quella che noi chiamiamo pietà, che non significa avere pietà, significa pensare a un mondo di fratelli. E il cristianesimo ha cambiato il mondo senza alcuna rivoluzione armata. Quando Paolo manda lo schiavo Filemone a suo padrone, si chiamava Onesimo, lo schiavo era scappato, forse rubando. Quel tempo cosa succedeva? Si veniva ammazzati, lo schiavo che scappava veniva ammazzato. Paolo lo rimanda a suo padrone con una lettera che abbiamo addirittura nella parola di Dio, cioè nella Bibbia, lettera a Filemone, cortissima, e dice: te lo rimando non come schiavo, ma per me come discepolo e per te come fratello. Ritienilo come fratello. E questo è cambiato il mondo. Lo cristianesimo non ha detto agli schiavi fate la rivoluzione, ma ha immesso quel germe per cui l'impero che si basava sul divide e comanda è caduto un po' su se stesso. Ed è diventata una religione talmente una fede, una fiducia talmente affascinante che è diventata poi la religione dell'Occidente, ha cambiato il mondo. Ecco. Oggi il grande processo, con tanta fatica, con tanti problemi che dobbiamo fare, qualcuno ha scritto che il processo deve essere questo. Viviamo in un medioevo della storia, in cui prima del medioevo sono arrivati i barbari. È caduto l'impero romano, è caduto l'impero oggi, la caduta di Wall Street, eccetera, è caduto un impero. Stanno arrivando i barbari, senza nessuna accezione razzista, eccetera, ma stanno arrivando i barbari, è un mondo in continua evoluzione, in un medioevo della storia, che non durerà 500, 600, 800 anni, durerà poche decine di anni, forse ancora meno, 5, 10 anni. E allora il grande passaggio da fare è passare da Homo sapiens, ammesso che siamo sapienti, a Homo planetarius, cioè a pensare il mondo come una grande famiglia umana. In questo Giovanni Paolo II e questo Papa, proprio in questi giorni, penso che siano il modello numero uno, no? Coloro che portano avanti proprio questa fraternità universale. In tutte le difficoltà che un travaglio di questo tipo comporta nella società. A livello educativo c'è un pensiero che vi voglio dire, allora l'avevo già accennato, insegna tuo figlio riguardo alla giustizia, nel mondo. Insegna tuo figlio a non dire mai io, ma dire invece noi. A non dire mai mio, ma dire invece nostro. A non dire mai tocca a lui, ma dire comincio io. Insegna tuo figlio a non dire mai non posso, ma dire eccomi. A non dire mai vattene, ma dire vieni. Insegna tuo figlio a non dire mai mai. E concludiamo. Siamo nell'abside, l'amore si compiace della verità, ho tradotto amarsi con onestà, però nell'abside c'è raffigurato Gesù di Nazareth che ha detto io sono la verità per noi è una persona, è il rapporto con una persona. A livello di rapporti umani invece, la verità è collegata alla sincerità, alla lealtà, alla franchezza. Senza la franchezza i rapporti interpersonali rischiano di essere formali, convenzionali, opportunistici, diventiamo dei diplomatici, non delle persone fraterne e non una coppia. Allora, il problema è enorme, anche su questo potremmo fare tutto un anno, no? Il problema della comunicazione, di come comunicare. Non sappiamo comunicare molto. Le parole possono alleviare una sofferenza, possono far guarire, essere un balsamo e possono uccidere. Questo lo hanno scoperto anche i medici, che dice che più che la medicina che il medico ti dà, è il modo con cui te la dà, è la parola che ti dice. A livello educativo anche questo è molto vero, no? Il rapporto, ecco, dire la verità con essere franchi con amore, con tenerezza, con rispetto, nel modo giusto, non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice. Un noto insegnamento afferma: ogni parola deve attraversare tre porte prima di essere pronunciata. Il primo portinaio ti chiede, è vera questa parola? Il secondo portinaio chiede, è necessaria la parola che devi dire? Se non è necessaria, taci. Il terzo portinaio chiede, è gentile? È vera? È necessaria? è gentile, concludo, la conclusione di San Paolo è bellissima perché è fatta questo inno, questa via, questa scaletta, afferma queste cose, dice che in questo nostro tempo tre cose sono indispensabili: credere, la fede, avere fede, fiducia. Una persona senza fiducia non vive. Fiducia in qualcosa, per il credente la fiducia in qualcuno. Poi sperare, senza speranza non abbiamo futuro, oggi è una società senza troppa speranza. E il terzo è amare, e dice San Paolo di queste tre la più importante è la terza, perché è quella che rimarrà sempre. Davanti a Dio la nostra fede troverà un riscontro, la nostra speranza avrà termine, ma il cammino nell'amore non terminerà mai. E Paolo dice che questo è un cammino da fare, che quando ero bambino mi comportavo da bambino, pensavo da bambino, e adesso che sono adulto, penso da adulto, ragiono da adulto, mi comporto da adulto. Quindi c'è tutto un cammino da completare. E possiamo dire che la vita è espansione in questo cammino qua, è espanderci in intelligenza. Quindi ecco, i nostri ragazzi dobbiamo dire che si devono crescere fisicamente bene, il corpo ha una sua importanza, nell'intelligenza, pensare con la propria testa, avere idee proprie, conoscere la verità, quello che è vero, che è giusto da fare. Nella volontà, la crescita nella volontà, senza volontà non riusciamo a ottenere niente. Una crescita nelle mani, nella creatività, che bello essere creativi, e ciascuno può essere creativo in qualcosa, anche nelle parole che semplicemente dice, nelle preghiere che dice. E poi la crescita, però il filo rosso di tutte queste crescite è quello che noi definiamo l'amore, è questo cammino. Un cammino che Paolo dice, inseguite l'amore. E il verbo che Paolo usa è quello del cacciatore che va a caccia della lepre o del fagiano, no? Inseguite l'amore, cioè scovate le occasioni opportune per concretizzare queste cose, questo cammino che è stato appena accennato questa sera. Dice Paolo ancora, oggi vediamo come in uno specchio. Noi pensiamo ai nostri specchi, ma noi dobbiamo pensare agli specchi di 2000 anni fa che non avevano il vetro, cioè erano dei metalli molto lucidi e quindi lo specchio non rispecchiava mai molto bene il volto della persona. Noi vediamo un po' in modo confuso, vuol dire Paolo, ma un giorno vedremo faccia a faccia. E Agostino dice, allora riposeremo e vedremo. Vedremo e ameremo, ameremo e loderemo, loderemo e gioiremo, saremo pieni di gioia nella fine che non avrà mai fine. E questa è la grande speranza, la grande utopia, che significa non nessun luogo, ma un luogo che adesso non c'è, ma che sicuramente un giorno ci sarà. Ecco, io ho finito. Sono stato bravo a essere sintetico. Ci fermiamo qua. Avrei mille altre cose da dire, da... Sì. Grazie. Vedi, questa è una coccola che fa piacere. È una carezza. C'è un raccontino che faccio ai bambini, è un po' semplice, non sempliciotto, ma un po' semplice, e però indica una cosa molto grande, è un po' francescano questo racconto, ed è questo. Davanti a una casa a schiera si fermano tre persone sulla panchina. Allora la signora la donna di casa, e se fuori, stanno lì per tanto tempo, e dice: se volete entrare, vi offro qualcosa volentieri. E queste tre persone dicono: no, possiamo entrare solo uno alla volta noi. E allora dice: ma come vi chiamate? E dice il primo: io mi chiamo Ricchezza. Il secondo dice: io mi chiamo Successo. Il terzo dice: io mi chiamo Amore. E dice alla signora: vai dentro e decidete insieme in famiglia chi di noi vuoi far entrare, uno di noi viene molto volentieri. Allora la signora va dentro, fanno una riunione di famiglia, marito, moglie e la figlia. Il marito dice: ah, io scelgo subito Ricchezza. Dice: falla pure venire dentro, che tutta la fatica che faccio per guadagnare 3 lire e mandare avanti la famiglia. La moglie dice: no, guarda che forse Successo è meglio, perché poi ti porta anche la ricchezza, forse Successo. Facciamo venire dentro Successo. E la figlia, la più piccolina, dice: ma la cosa però che mi interessa di più è che noi andiamo d'accordo, chiamiamo Amore dentro. Allora i genitori dicono: forse sai che nostro figlio ha ragione, chiamiamo Amore. No, la signora esce fuori e dice ai tre: abbiamo scelto Amore. Allora la signora si incammina, apre la porta di casa, si volta indietro e vede che tutti e tre la seguono. E dice: ma come, non mi avevate detto che entrava solo uno di voi? La risposta è molto semplice, e la risposta è questa: rispondono, se sceglievi Ricchezza entrava solo Ricchezza, se sceglievi Successo entrava solo Successo, hai scelto Amore, entra Amore, Ricchezza e Successo per la tua famiglia. Bene. Visto che ascoltate così volentieri, ho anche una testimonianza molto bella di una volontaria missionaria che non si è sposata per andare missionaria, prima in Kenya e poi in Somalia, ed è stata uccisa nel 2003 per mano di ignoti. Era diventata un'esperta nella prevenzione e nella cura della tubercolosi, era molto amata, ma poi sapete che in Eritrea e in Somalia purtroppo abbiamo avuto tanti missionari morti, la Leonella, la sua Leonella e tanti altri. Purtroppo noi come esseri umani siamo abbastanza bravi, diceva Don Primo Mazzolari, a prendere i delinquenti e metterli in prigione, abbastanza bravi, ma siamo perfetti nell'uccidere le persone che fanno del bene e che sono un passo avanti agli altri, in questo siamo perfetti. E ha fatto questa testimonianza in un convegno del 2001, in questo convegno racconta anche di un vecchio arabo che l'aveva vista quando l'avevano picchiata, perché in Kenya c'era stato un massacro, lei andava a prendere i morti e li seppelliva, e l'hanno vista, l'hanno presa e l'hanno picchiata. E questo vecchio arabo, che non si era azzardato a salvare, a seppellire anche i suoi amici, ha visto questa straniera bianca di pelle, donna, non sposata, per il mondo arabo una donna bianca di pelle, non sposata, un signor nessuno, aveva visto questa donna rischiare la vita, e allora aveva gridato davanti a tutti perché tutti sentissero: nel nome di Allah io ti dico che se noi seguiremo le tue orme noi andremo in paradiso. Aveva dato questa bella testimonianza. E Annalena dice queste cose, questo convegno: la vita ha senso solo se si ama. Se anche Dio non ci fosse, solo l'amore ha senso. Solo con l'amore la nostra vita diventa bellezza, grazia, benedizione, degna di essere vissuta. Ed è allora che la nostra vita diventa felicità anche nella sofferenza, perché noi viviamo nella nostra carne la bellezza del vivere e del morire. C'è Dio nella celletta della nostra anima che ci chiama. Tuttavia la sua è una piccola, silenziosa voce. Noi dobbiamo metterci in ascolto, dobbiamo fare silenzio, crearci un luogo di quiete, separato, anche se vicino agli altri, come una mamma che non può stare troppo lungo lontana dai suoi bambini. Ecco il tema della preghiera, no? Perché fai questo? Perché in coloro che amo colui dal quale sono amata. Amo in coloro che amo colui dal quale sono amata. Infatti Gesù dice non amatemi come io ho amato voi. Non dice amate me, dice amate voi, amatevi tra di voi, questa è la novità. Al centro rimane sempre Dio e Gesù Cristo. I modi del servizio sono infiniti e lasciate l'immaginazione di ciascuno di noi. Inventiamo e vivremo nuovi cieli e nuova terra ogni giorno nella nostra vita. Ecco, io penso che questa sia la vera grande rivoluzione da fare nel tempo presente, altrimenti, come dico mille volte, avremo un mondo tecnicamente perfetto, ma saremo dei robot a livello di rapporti umani. Ecco tutto. Adesso spengo.